quando sono le 8:25 minuti primi cominciamo la rassegna stampa di questo venerdì 26 agosto 2022. Titoli dei giornali, primi titoli delle prime pagine sono molto molto omogenei stamattina. Il tema è il gas, il prezzo del gas e un supposto assalto finanziario all'Italia su cui danno l'allarme in particolare alcuni giornali. Diciamo che la notizia certa è, ve lo leggo da un articolo di seconda pagina di Enrico Marro sul Corriere della Sera, non si ferma la corsa dei prezzi dell'elettricità. In Italia, Francia e Germania si sono superati i 700 euro al megawattora, nel nostro paese il prezzo ha raggiunto il nuovo record di 718 euro e 71 centesimi, in salita anche i prezzi del gas che sulla piattaforma TTF di Amsterdam hanno superato ieri 321 euro al megawattora, cioè rincarato sostanzialmente 10 volte. E a commentare questo abbiamo, vi faccio una carrellata di titoli prima di andare un po' più nel dettaglio. Il Corriere della Sera titola gas, le manovre del governo, quindi va diciamo sulle soluzioni. La Stampa, sui mercati torna il rischio Italia, gas 120.000 imprese in bilico. Libero, spara ai terroristi del gas, la bomba di le bollette, nuovi record dei prezzi dell'energia, aziende in ginocchio. Il Financial Times, eccola qui l'altra notizia che vi dicevo, spara Italia sotto attacco degli speculatori per l'addio di Draghi. E poi il Giornale, assalto all'Italia, un assalto che definisce chiamato dalla sinistra, la sinistra sarebbe il Financial Times. Poi il Fatto Quotidiano, sciacalli sul debito è l'eredità di Draghi. E anche la Verità non perde occasione di far polemica sulle tematiche che riguardano diciamo diritti LGBT, dicendo altro che agenda Draghi, si rischia l'agenda Zan. Quindi insomma esce da questo, perché proprio lo mette il gas qua, diventa il secondo titolo. Paese in bolletta, Il Tempo, commercio, primi stop per il gas e Il Messaggero. Domani la campagna elettorale paralizza le decisioni sull'emergenza gas, Il Manifesto, gas rotto, e Il Sole 24 Ore, appunto il quotidiano di Confindustria. Energia, corsa dei prezzi senza freni, Bonomi, cioè il presidente di Confindustria, il governo deve intervenire. Questi così tanto per darvi un'idea dell'omogeneità dei titoli di stamani. È fuori da questa uniformità Repubblica, che invece titola su una notizia tutta sua, una spia russa nella NATO in Italia. Un agente dell'intelligence militare si è mossa per 10 anni tra Roma e Napoli, infiltrando i comandi atlantici e americani con un'identità falsa e la copertura di una griff di gioielli. È entrata in relazione con decine di ufficiali, poi è volata a Mosca. Il dossier è tutto insomma a firma di Floriana Bulfon. Questo è diciamo il primo titolo. Invece qua Il Caro Gas, come lo definiscono, va di spalla, si studia un decreto aiuti e ora ai mercati Roma fa paura. Questo insomma per darvi un'idea generale. Nel frattempo cambiamo decisamente musica, prendendola in prestito dalla collettiva elettronica. E proseguiamo appunto con il Corriere della Sera. Corriere della Sera, che titola appunto gas, le mosse del governo, costi mai così alti, verso un nuovo decreto l'Europa fissi un tetto al prezzo, è il virgolettato. Confcommercio in bilico 120.000 aziende, e Calenda non perde l'occasione, insomma, di dire una delle sue boutade di cui non si capisce bene il senso. E Calenda, scrive il Corriere della Sera, propone di fermare la campagna elettorale. E questo appunto è il primo titolo. Poi troviamo un articolo di Federico Fubini, che dà conto di quello che ha detto Bonomi di Confindustria. Così le imprese non possono reggere, è il titolo, che è un virgolettato. Non è solo colpa della guerra tra Russia e Ucraina, è un anno che l'energia è un problema, siamo di fronte a uno shock, le imprese non possono più reggere, deve intervenire immediatamente il governo per sostenerle. Così al Corriere il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a rischio produttività e occupazione. È un'intervista che si trova a pagina 3. Il presidente di Confindustria, in autunno, problemi per redditi e potere d'acquisto delle famiglie. Il nostro grido di dolore è stato un po' ignorato. Ora che Confindustria gridi di dolore, insomma, ci fa un po' sorridere, anche se amaramente, ma poi l'andremo a vedere questa intervista. L'articolo principale, come vi dicevo prima, su questo invece è di Enrico Marro, la viceministra Castelli, misure per la prossima settimana, Giorgetti all'Unione Europea, senza un tetto alla quotazione, costretti allo scostamento di bilancio, livelli insostenibili per le imprese e rispetto ai quali il governo deciderà la prossima settimana quali misure prendere. Secondo la viceministra dell'economia Laura Castelli ci sono margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas. Ritengo che si debba intervenire nei prossimi giorni. I tecnici sono al lavoro, ma ci sono vari ostacoli da superare. La stessa Castelli dice che bisogna agire su due piani. Il primo è che va velocemente fissato un tetto al prezzo del gas, punto sul quale però è in corso una battaglia in sede dell'Unione Europea. L'altro piano è nazionale, riguarda il costo di nuovi aiuti a imprese e famiglie e la loro copertura, visto che un governo per gli affari correnti non potrebbe ricorrere a nuove tasse né a scostamenti di bilancio, cioè aumenti del deficit. Ma ieri il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti, dopo aver detto che con le sanzioni abbiamo dichiarato guerra economica alla Russia, ha ammonito Bruxelles che senza un tetto al prezzo del gas non resterebbe che lo scostamento.
Fragment of the piece you just heard was John Cage in Silence.
Torniamo appunto in voce, questa appunto era, siamo alla prima pagina del Corriere della Sera. E poi Paola Di Caro, come ogni giorno fanno ormai tutti i giornali, dà conto di quello che dice la Meloni. Conti, nessun rischio se vinciamo noi. Giorgia Meloni torna a lanciare rassicuranti messaggi rivolti soprattutto all'estero, anche sulla politica economica che un governo da lei guidato vorrebbe attuare. Nessuna persona responsabile prima di avere un quadro completo delle risorse che si possono investire può immaginare di rovinare le finanze del paese e del resto. Come dire, la destra, così come il fascismo, insomma, hanno sempre saputo di chi fare gli interessi e sono sicuramente quelli che si preoccupano delle crisi, diciamo, finanziarie. Quelli che invece si preoccupano delle crisi sociali ed economiche, così, della popolazione, non sembrano pervenire ad oggi. Troviamo poi l'editoriale del giorno, che è di Maurizio Ferrera, Le verità necessarie si intitola. Governare significa risolvere i problemi collettivi, ma anche organizzare il consenso. Nelle campagne elettorali vi è sempre un'escalation di promesse per attrarre voti, e però è però cruciale che queste non oltrepassino la soglia delle responsabilità, soprattutto in termini fiscali. Qualcuno forse ricorderà le rincorse a rialzo tra partiti della Prima Repubblica, specialmente sul terreno previdenziale e tributario. Il nostro colossale debito pubblico affonda le sue radici proprio in quelle rincorse. Io penso che il nostro debito pubblico pubblico, affondi le sue radici soprattutto in un'evasione fiscale che è permanentemente in crescita. Ma al Corriere della Sera, ovviamente, che sa che sono i suoi referenti, interessa che non si spendano soldi per tutto quello che è il sociale. Quindi Maurizio Ferrera dice: qual è il problema? Attenzione, hanno fatto troppe promesse diritti sociali, perché poi se no si spende troppo e bisogna dare soldi alle imprese. Troviamo poi nella rubrica Identikit Roberto Gressi, Lupi, il pontiere, Maratoneta, Lupi, famiglia, chiesa e Ponti, con quasi tutti, il Maratoneta dei moderati. Non mi sembra che ci sia dietro a quest'articolo poi questo interesse così alto, nel senso che ovviamente chi è Lupi lo sappiamo, basti pensare alla legge che ha riguardato il problema delle case e la residenza. Comunque Maurizio Lupi, che fa il suo identikit, ne fa di lui un democristiano, direi, quello che costruisce ponti con tutti. C'è una pagina intera dedicata a Maurizio Lupi, se vi interessa. Invece spalla destra, allarme Zaporizhia, la centrale nucleare ucraina, scollegata la centrale e Putin arruola soldati Di Maio a Kiev da Zelensky. La centrale nucleare di Zaporizhia, scrive Lorenzo Cremonesi, che è l'inviato dall'inizio della guerra del Corriere in Ucraina, preoccupa la comunità internazionale. Ieri, per la prima volta all'inizio della guerra, i russi hanno sospeso temporaneamente l'erogazione dell'energia dai due reattori in funzione, al buio 4 milioni di case ucraine. Intanto Putin arruola soldati e Di Maio appunto è a Kiev, ci dispiace per loro, ma è così. Si passa alla cronaca, sempre sulla spalla destra, la cronaca italiana. Uccisa dopo la denuncia, non abbiamo perso tempo, parla il procuratore, interviene Cartabia. Mentre la famiglia di Alessandra, uscita dallo stalker che aveva denunciato, parla di mala giustizia, il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato replica: abbiamo fatto tutto ciò che si poteva. Ma intanto la ministra Cartabia chiede chiarimenti, si va a pagina 16 per questo, lo vedremo poi. E poi abbiamo un po' così di propaganda per le forze dell'ordine. Maltrattata, voleva morire, le ho chiesto di ribellarsi, carabiniera salva una donna dal suicidio. Questi insomma sono gli articoli rilevanti della prima pagina del Corriere.
grasse e le rose di Mollica. Le rose di tasse, le rose di Mollica. Le rose di tasse, 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 le rose di tasse,
vi abbiamo lasciato a una inattesa pausa musicale, ma ringraziamo chi ci viene a venire a trovare per portare il suo contributo a questa radio e chi continua a telefonarci per dare il suo contributo anche di contenuto alle nostre trasmissioni. Insomma, poi lo vedremo più tardi. Intanto direi che possiamo abbandonare la prima pagina del Corriere per passare al Manifesto. Il Manifesto titola "Gas rotto, gas a 321 euro, terzo record mondiale in una settimana e ora l'Italia trema, Calenda vuole fermare la campagna elettorale, aziende e sindacati parlano di massacro. Il governo risparmia e spera e i fondi speculativi per 39 miliardi assaltano il debito italiano". Io vorrei sapere questa cosa, buttala a Calenda, vogliamo fermare la campagna elettorale, che cosa possa mai significare, se non che vuol fare così il... quello molto molto responsabile, ma a me mi sembrano sinceramente proprio parole al vento. E in taglio alto spazio sul Manifesto a Zaporizhia, la questione della centrale nucleare in Ucraina, blackout nucleare a Zaporizhia, da Kiev a Mosca versioni contrapposte sull'incendio che ieri ha costretto gli operatori della più grande centrale nucleare di Ucraina ed Europa a scollegare due reattori dalla rete elettrica. Un incendio, quello alla base del cortocircuito, provocato, secondo i russi, dalle bombe ucraine. Anche per le bombe russe piovute il giorno prima sulla stazione di Chaplin, la propaganda incrociata rende complicato risalire alla verità. Secondo le autorità ucraine, con i due corpi estratti ieri, le vittime sono 25, tutte civili. Di tutt'altro avviso il ministro della difesa di Mosca, secondo cui un treno sul treno colpito viaggiavano 200 riservisti dell'esercito ucraino diretti sui campi di battaglia del Donbass. Questo appunto per quanto riguarda la guerra. Troviamo poi in taglio basso per quanto riguarda le elezioni, legge elettorale, Rosatellum rovesciato, così anche peggio, Fabozzi, andremo a votare per la seconda volta con una legge elettorale alla quale l'ex presidente Giorgio Napolitano, votandola, aveva profetizzato vita breve. Con il taglio dei parlamentari è persino peggiorata, perché le sorti si decidono nei collegi proporzionali, cresciuti fino a dimensioni mostruose. E poi invece si parla dello sciopero del 1° ottobre, Ryanair, la CISL firma, CGL e UIL la diffidano, mentre la battaglia per diritti e salario in Ryanair va avanti con un nuovo sciopero acclamato per sabato 1° ottobre, scoppia la guerra sindacale. La FIT CISL ha firmato un nuovo accordo, ma FILT, CGL e UIL la diffidano, non siete rappresentativi e non rispettate gli accordi confederali. Si parla poi a pagina 5 del manifesto, con richiamo in prima pagina, di morti sul lavoro. Finite le ferie, subito 3 vittime. In realtà, appunto, le vittime ci sono state anche durante tutto il mese d'agosto, come del resto insomma il manifesto dà anche conto. Finiscono le ferie e si torna a morire sul lavoro. Nel milanese un operaio è travolto da un macchinario, la procura apre un'indagine per omicidio colposo, ma l'azienda continua a lavorare. Nei pressi di Verona un artigiano viene investito da un furgone mentre potava un'aiola sulla statale. In provincia di Taranto un bracciante finisce sotto il trattore che lui stesso guidava. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 380.000 denunce di infortuni sul lavoro, 380.000. Un aumento del 43% rispetto al 2021, e chissà che non c'entri, la butto là, quindi questo aumento veramente spaventoso, il bonus 110 per quanto riguarda l'edilizia. E questo articolo, vi dicevo, continua a pagina 5, Milano, Verona, Taranto, 3 morti sul lavoro in poche ore. Anzi nel giro di una mattinata, il primo caso appunto è avvenuto prima dell'alba, poco dopo le 5 a Buccinasco in provincia di Milano. Iliev Plamen Slalev, operaio 52enne in un'azienda di logistica, è stato schiacciato mentre era a bordo di un transpallet e lavorava allo scarico di un camion. Il suo collega non ha sentito più rumori dietro di sé, è sceso per controllare cosa fosse accaduto e ha trovato il corpo dell'operaio riverso sotto un cumulo di bancali. All'arrivo dei soccorsi già non c'era più nulla da fare. I paramedici a ogni modo non sono stati in grado di chiarire se l'uomo abbia avuto o meno un malore prima dell'incidente. La procura di Milano comunque ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto il sequestro del mezzo e l'autopsia sul corpo dell'uomo. Al magazzino dove è avvenuto il tutto comunque non sono stati messi i sigilli. Una volta terminate le varie operazioni, il lavoro dell'azienda è proseguito come sempre. E poi si dice appunto che Confindustria parla di dolore. Vorrei sapere di quale dolore parla, insomma chiamava una compagna prima e parlava di chiamare Confindustria, Conf Profitti, perché veramente solo di questo si può parlare. Comunque poche ore dopo, verso le 7:30, Isola Rizza, in provincia di Verona, Matteo Tambalo, 42 anni, è stato travolto da un furgone in corsa mentre tagliava l'erba dell'aiola di un distributore di benzina Eni sulla Transpolesana. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il conducente del mezzo diretto verso Rovigo avrebbe perso il controllo per motivi in corso di accertamento e poi avrebbe sbandato pesantemente investendo l'operaio e buttando giù anche la colonnina luminosa con i prezzi del carburante. Sono stati necessari i vigili del fuoco di Verona per estrarre dalle lamiere del furgone il corpo di Tambalo, che probabilmente è morto sul colpo. Anche il guidatore è rimasto ferito ed è portato in ospedale in condizioni non gravi. Il terzo caso è avvenuto a Massafra, nel Tarantino, qui intorno alle 8 del mattino. Il 52enne bracciante agricolo Giuseppe De Marinis è finito schiacciato dal trattore che stava guidando nelle terre di una ditta specializzata della produzione di agrumi. Oltre all'ambulanza e ai carabinieri, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli uomini dello SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL locale. A quanto si apprende, l'uomo lavorava nell'agricoltura da anni e era stato assunto con regolare contratto. Studi recenti hanno documentato che la maggior parte degli infortuni mortali denunciati in ambiente agricolo vede il coinvolgimento del trattore. Servono maggiori incentivi all'innovazione tecnologica e alla salute. Questa insomma è una dichiarazione della CGIL di Taranto. Alla fine di luglio l'INAIL aveva rilasciato i dati relativi agli incidenti sul posto di lavoro dei primi sei mesi di quest'anno. Le denunce di infortunio sono state 382.288, in aumento del 43,3% rispetto al 2021, i morti 463, in leggero calo rispetto all'anno precedente, al periodo dell'anno precedente, del 13%. Ed ecco che poi invece l'ultimo titolo del taglio basso del Manifesto parla di Cile. Boric si allinea, leader mapuche arrestato. Un leader degli indigeni mapuche, Héctor Laitul, è stato arrestato dalla polizia che militarizzava le province meridionali del Cile con il governo di sinistra di Boric, così come in quello di destra di Piñera, a pochi giorni dal plebiscito sulla nuova costituzione, il cui esito resta incerto. Il taglio in di spalla troviamo invece tre interventi di commento del tutte sulle elezioni. Il primo è Pino Eppolito Armino, i doni avvelenati della destra al mezzogiorno. I sondaggi dicono che il mezzogiorno è l'area del paese nel quale più ampio sarà il successo della coalizione delle destre il 25 settembre prossimo. L'Istituto Cattani ha stimato la possibile distribuzione. Poi la propaganda di Meloni & Co. contro i migranti l'approfondisce Filippo Miraglia. E infine Vincenzo Vita, una delibera dell'AGCOM non fa primavera. L'AGCOM ha battuto un colpo varando la delibera intitolata richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi dell'informazione. Il testo ha risposto alle prevedibili obiezioni dei dirigenti protagonisti dell'agone elettorale nei confronti dell'assurda scelta di immaginare a porta un confronto a due Letta Meloni contro il duetto. Erano arrivate le critiche insomma di tutti quell'altro, ovviamente rimane il dubbio su come sia stata pensata una simile idea, eccetera eccetera. Questa è la prima pagina del Manifesto. E passiamo alla prima pagina della Stampa. Sui mercati torna il rischio Italia, gas, 120.000 imprese in bilico. Il Financial Times si scommette al ribasso. Meloni rassicura i fondi, non sfasceremo il bilancio. Il MEF, quindi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, apre all'ipotesi di un decreto per frenare il prezzo che ha superato i 300 euro. 321 addirittura abbiamo letto. Su questo l'analisi di Stefano Lepri sulla Stampa. Se la Melonomics non è una garanzia, se i mercati finanziari si preparano a speculare al ribasso sul debito italiano, è perché hanno creduto agli slogan della propaganda elettorale. Così l'incipit in prima pagina. di questo intervento che poi continua a pagina 29. Gli si può rimproverare di essere superficiali, di non capire bene la nostra politica, si sta parlando dei mercati finanziari, ed è certamente vero, ma il materiale per inquietarsi lo hanno trovato nelle promesse di spese enormi che hanno letto nei discorsi dei leader. I ben informati possono benissimo ritenere che la nuova maggioranza di destra che si profila eviterà scelte irresponsabili, e d'altra parte gli elettori italiani sono abituati a fare la tara alla propaganda dei partiti. Il guaio è che nella finanza non sempre si guadagna a fare le previsioni giuste, spesso è vantaggioso cavalcare l'onda delle previsioni superficiali, al momento ritenute giuste dai più. A Wall Street, nella City di Londra, a Singapore, a Tokyo, preferiscono assicurarsi contro il rischio che i vincitori delle elezioni tradiscano le promesse meno che in passato. Non hanno memoria, come noi italiani l'abbiamo, che parecchi punti di programma erano già comparsi in campagne elettorali precedenti, non sono stati poi realizzati. Tuttavia, il calo di fiducia nell'Italia ha anche motivi più profondi. Ha ovviamente colpito la disinvoltura con cui il Parlamento si è disfatto del governo Draghi, di gran lunga il migliore da molti anni a questa parte, soprattutto il referente, insomma, dei mercati finanziari, visto che Draghi è un banchiere. Più ancora, il senso di déjà vu di una campagna elettorale stanca e ripetitiva fa riflettere sulla capacità dell'Italia di trovare soluzioni ai problemi. Questo appunto Stefano Lepri sulla prima della Stampa. Continuando a vedere la Stampa, altri insomma gli interventi sempre su questo, l'intervista a Serra, senza Draghi la finanza ci punisce, poi a niente meno che a Scaroni la Russia non chiuderà i rubinetti, si trovano poi all'interno. E per quanto riguarda il rialzo continuo dei prezzi dell'energia, del gas in particolare, l'Unione Europea convoca i ministri, fermiamo i prezzi. Questo è Marco Bresolin, che è il corrispondente della Stampa da Bruxelles. Quando i ministri europei dell'energia si sono salutati al termine dell'ultima riunione a luglio, il prezzo del gas era attorno ai 200 euro per megawattora. Ora siamo, ve lo ricordo io, a 321. Poi su questo seguono interventi a pagina 4 di Luca Monticelli, bollette SOS imprese, il gas batte appunto un altro record, raggiunge, qui si dice 324 euro con commercio a rischio 120.000 aziende del terziario. E poi si continua a parlare di questo anche a pagina 6, gas emergenza europea, appunto l'articolo di Marco Bresolin di cui stavamo dando conto, che appunto diceva che quando i ministri europei si sono riuniti, era il 26 luglio, e il prezzo era di 200 euro per megawattora, ieri la quotazione ha chiuso per la prima volta sopra i 300, a quota 310, dopo aver toccato un picco di 324. Di fronte a questo scenario anche i governi più scettici stanno convincendo che forse sarebbe il caso di fare qualcosa. Cosa non è ancora chiaro, ma per capirlo meglio il governatore della Repubblica Ceca, che guida la presidente di turno dell'Unione Europea, ha intenzione di convocare un vertice straordinario dei ministri dell'energia. Quindi ha intenzione di convocare, non solo non si sono ancora visti, ma ancora non si sono convocati. Il ministro dell'industria Sichela, responsabile del dossier energia, ha iniziato a contattare i colleghi dell'Unione Europea per sondare la disponibilità a partecipare a una riunione straordinaria. La data non è ancora certa, ma in molti sono convinti che non si può aspettare il 25 ottobre, quando è in programma il prossimo Consiglio Energia Ufficiale. Se i governi lo riterranno necessario, spiegano dalla Commissione, noi ci siamo, e meno male. Il punto è che alcune delegazioni hanno fatto presente che avrebbe poco senso riunirsi senza una proposta da discutere. E poi appunto si annunciava in prima pagina, a pagina 7 c'è l'intervista a Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Enel e ENI, quando si dicono i poteri forti di questo paese, il tetto al prezzo è irrealizzabile, Putin non chiuderà i rubinetti, l'Italia deve preoccuparsi più dell'aumento dei costi che delle forniture. La transizione energetica è giusta, ma per sostituire gli idrocarburi ci vorrà moltissimo tempo. E poi torniamo alla prima pagina, abbiamo appunto articoli, titoli più centrati sul voto, l'abbraccio Letta Prodi, la destra in pericolo, scontro Salvini Calenda sulla, sulla campagna elettorale. Poi abbiamo il commento di Massimiliano Panarari, gli scudi identitari del destra-centro, in questa inopinata e brutta campagna elettorale, resa ancora più palesemente tale dal discorso di commiato di statista di Mario Draghi a Rimini, al meeting di CL, vi ricordo, si è delineato uno schema molto chiaro. Il destra-centro, guidato da Guida Le Danze, è detta l'agenda comunicativa. Il centro-sinistra si insegue, faticando molto a imporre i suoi argomenti e finendo per andare a rimorchio, una strategia perseguita dal PD allo scopo di tenere il punto della polarizzazione. Le destre dilagano così nei circuiti mediatici tra continuismi con il passato che non vuole davvero passare, lapsus freudiani, come scriveva ieri Luigi Manconi, strumentalizzazioni inaccettabili, si parla qui del video della violenza sessuale a Piacenza utilizzato da Meloni, e naturalmente anche proposte programmatiche. Poi sempre sull'Italia al voto, nella spalla destra, gli operai di Mirafiori tradiscono la sinistra, il PD non ci difende più, voteremo per Giorgia, articoli che troviamo su questi giornali mainstream da quasi 30 anni, direi dal 94. Poi si parla dello stesso femminicidio che trovavamo anche sulla prima pagina del Corriere, Alessandra era sola, dove erano i giudici, scrive Anna Maria Bernardini De Pace, è appunto un intervento che poi troviamo per intero a pagina 29, lo vedremo in seguito. E mentre la fotonotizia è dedicata a diciamo sport e sessismo, c'è una foto di Linda Cerruti con che espone le medaglie, siamo atlete non oggetti, insulti sessisti a Linda Cerruti per la foto con le medaglie, parla la nuotatrice, denuncio alla polizia. Nulla è più importante, la libertà di una donna, il commento di Fabrizia Giuliani. E questo è diciamo il sono i primi titoli sulla prima pagina della stampa. Il richiamo alla guerra in Ucraina è in taglio altissimo, diciamo. Kiev convoca il nunzio apostolico, siamo feriti dalle parole del Papa su Dugina, che insomma il Papa ha parlato di Dugina come di una vittima. In taglio basso invece troviamo un riferimento storico di una storia veramente descrittiva del paese in cui viviamo, che insomma vorremmo non dimenticare e far conoscere a chi non la conosce. 1968, processo a Braibanti, specchio del paese omofobo. Nel 68 il drammaturgo e poeta omosessuale Aldo Braibanti viene condannato per aver plagiato lo studente Giovanni Sanfratello, che viene rinchiuso in manicomio dal padre. Non vi confondete, si tratta di uno studente, ma si tratta di un adulto. Pubblichiamo una lettera inedita di Sanfratello a Braibanti, la storia di, in un film con Locascio presentato a Venezia, quindi l'occasione è il Festival di Venezia per ricordare la storia di quest'uomo partigiano, intellettuale, comunista, che è stato massacrato perché aveva una relazione omosessuale, questo era quanto, e adesso dalle lettere inedite, insomma si è fatto il carcere, ha subito l'assoluta eliminazione dalla vita pubblica, e il professore viene dalle lettere inedite di Brabanti, ritratto di un Italia omofobo. Il professore venne processato per plagio negli anni 60, nel 68 appunto, dopo la denuncia del padre e del suo compagno. La storia è nel film di Gianni Amelio, Il Signore delle Formiche, in concorso al Festival di Venezia.
So the entire world becomes no larger than the space between your bed and the light.
E passiamo invece al Messaggero. Commercio, primi stop per il gas, bollette alle stelle, le attività cominciano a chiudere e ora il governo studia altri sostegni. Speculazione record sul debito italiano, Meloni, non metteremo i conti pubblici a rischio. Più o meno insomma un riassunto di cose già dette. Troviamo poi l'articolo, l'editoriale di Paolo Balduzzi che fa riferimento all'appello di Draghi, così lo chiama, al meeting di Comunione e Liberazione: se l'elettore non vota per le troppe difficoltà, si riferisce al fatto che Draghi ha concluso il suo intervento invitando tutti a votare. Quello che mi stupisce su Draghi è anche sempre, qualunque cosa dica, in genere delle banalità sconcertanti, spesso vengono esaltate come se avesse parlato, insomma, un santone sostanzialmente. Questo ha chiuso dicendo: è importante che tutti votino, una cosa che dicono tutti quelli che insomma fanno parte delle istituzioni sostanzialmente, ma qua addirittura ci si fa un editoriale sopra. Poi taglio medio, dietro il caso Ruberti, ovviamente si sta parlando di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, polizze della regione gestite in famiglia. Nell'inchiesta gli intrecci tra i De Angelis, alle gare partecipava solo il fratello broker. Quindi come sempre insomma il Messaggero c'entra anche le pagine nazionali su quello che riguarda la cronaca di Roma. E poi troviamo in taglio medio anche una fotonotizia. La foto è quella della spiaggia rosa di Budelli in Sardegna, i predoni che saccheggiano le spiagge, portano via sassi e sabbia rara, ieri ultimo sequestro in aeroporto. In taglio basso, strade pericolose, incidenti mortali in autostrada o bici, la strage di agosto. In autostrada o in bici è l'estate delle stragi sulla strada. Era drogato il poliziotto che a Roma l'altra sera ha investito a morte un 19enne in bici, e di questo parleremo tra poco anche con una compagna direttamente. In taglio alto troviamo innanzitutto il riferimento alla morte di Enzo Garinei, addio al grande principe dei caratteristi, così è il saluto del Messaggero. Anche in realtà lo troviamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, che scrive: addio a Enzo Garinei, spalla dei grandi. E poi ci dà un articolo di Maurizio Porro a pagina 35, il principe dei caratteristi, aveva 96 anni, protagonista di tanti film comici ma anche uomo di teatro. Oltre a questo, sempre sulla prima del Messaggero, troviamo grande spazio al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, avvenuto a Bologna. Alessandra uccisa perché i testimoni sono in ferie. L'ex già denunciato era libero di agire. Il PM si giustifica. Ferie d'agosto, i testimoni erano in vacanza. Per questo la denuncia di Alessandra Matteuzzi, perseguitata dall'ex che martedì sera l'ha uccisa, non ha avuto seguito in procura a Bologna. Alessandra lasciata sola, la ministra Cartabia invia gli ispettori. Questo è insomma il quello che troviamo sulla prima pagina del Messaggero. Nelle pagine nazionali abbiamo visto che anche sugli altri giornali, insomma, i titoli sono abbastanza analoghi a quelli che abbiamo già visto in queste testate. Nove e nove minuti. Vi lasciamo una breve pausa musicale per poi tornare dall'interno dei giornali. And all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep.
Outside, the
warm ride. How you paddle in love is a miracle, a miracle. And you laugh at yourself as you speed through the red lights. Oh, Berlin, nobody knows where you've been. In space where your brain and there's a practical place that you can hide.
9:15 minuti, Radio Onda Rossa, 06 49 17, il telefono, vi ricordiamo. Iniziamo dall'interno dei giornali, in particolare dal Corriere della Sera, l'intervista che Federico Fubini fa a Bonomi, il presidente di Confindustria, che inizia subito, insomma, senza presentare l'interlocutore, questi prezzi del gas e cosa accadrà in autunno. Si racconta che tutto nasce, specifica Carlo Bonomi, dalla guerra fra Russia e Ucraina e dalle sanzioni, ma è fuorviante. È da un anno che noi di Confindustria diciamo che l'energia è un problema. La guerra lo acuisce, ma non può essere una sorpresa, quindi non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene. Le preoccupazioni sono enormi sia sull'attività produttiva che per l'occupazione. Finora le imprese italiane sono state abbastanza capaci e flessibili da difendersi meglio di altre, per esempio colmando i vuoti lasciati dalla Cina in lockdown, ma ora nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate, non possiamo reggere. Solo nei primi 7 mesi del 2022 la cassa integrazione straordinaria è salita al 45%. Il peggio, in autunno arriveranno nuovi rincari energetici, mentre l'inflazione dei mesi scorsi sulle materie prime continuerà a scaricarsi sui prezzi al consumo. Ci saranno seri problemi d'acquisto delle famiglie, il grido di dolore delle imprese fin qui è stato un po' ignorato, ma ora c'è urgenza di nuovi interventi. E questo grido di dolore, ripeto, farebbe ridere, ma in realtà fa solo rabbia, perché qua si tratta semplicemente di profitti, mentre chi poi in queste aziende lavora o paga l'energia per riscaldarsi o per illuminarsi, insomma, le situazioni sono ben diverse. E dice che poi che i partiti pensano solo alla campagna elettorale, questo, insomma, è una scoperta tipo l'acqua calda. Poi gli chiede che dovrebbe fare il governo uscente, un governo dimissionario, i partiti devono essere responsabili, il governo deve agire, se ci fosse un terremoto un governo dimissionario interverrebbe o no? Beh, oggi c'è un terremoto economico, non sarebbe comprensibile se il governo non reagisse. Poi Fubini fa presente che in vari paesi si discute già su quali imprese preservare in caso di razionamento, e Bonomi dice non dobbiamo farci trovare impreparati perché il razionamento può avverarsi. Chiediamo solo che si comprano delle scelte sulla base dei numeri, su criteri oggettivamente di mercato. Che, insomma, si sa quello che vuol dire, è che si deve guardare i profitti, non quelle aziende la cui produzione serve per mandare avanti il paese. Io almeno lo leggo così. Dunque vanno protette le imprese energivore e gasivore, dice Fubini, certo, ma anche altre filiere, le telecomunicazioni, gli alimentari, i farmaci, e non facciamoci illusione, perché il prezzo del gas non tornerà quello di prima. poi una polemica contro le politiche ambientali europee. Viene chiesto a Bonomi, da Fubini, la transizione verde è la missione europea attuale, che bilancio ne fa? Credo che burocrati chiusi in un palazzo di vetro a Bruxelles non vedano la realtà di tutti i giorni. Noi tutti siamo per un mondo migliore, che ovviamente non vuol dire niente, ma l'Europa rappresenta appena l'8% delle emissioni globali. Cina e India non ci stanno seguendo. Le imprese italiane sono l'avanguardia della transizione, ma se finiamo per uccidere buona parte dell'industria europea, mi sfuggono i vantaggi. Insomma, in sostanza, al di là di quello che pensiamo noi della transizione, in realtà quello che dice Bonomi, dice tanto, insomma, gli altri inquinano, inquiniamo anche noi e continuiamo a fare profitto. E quindi Fubini gli chiede più in specifico: quindi va rimandato l'obiettivo di abbattere le emissioni del 55% entro il 2030? Dobbiamo essere trasparenti: se vogliamo raggiungere quell'obiettivo ha un costo sociale altissimo. Bisogna dirlo e mettere in campo delle risorse europee importanti. Sociale ce lo deve pagare la gente, no le imprese, dice Bonomi. Invece vediamo che la Germania distribuisce 27 miliardi di aiuti di Stato alle proprie imprese per sussidiare il costo delle emissioni. La Francia riserva quote di produzione elettrica a prezzi amministrati dalle imprese. La Spagna applica un tetto al prezzo dell'elettricità, ognun per sé. Tutto questo costa decine di miliardi, se volessimo farlo anche noi, giusto? Ovvio, risponde appunto Carlo Bonomi chiede infine Fubini: i partiti devono mettere da parte le promesse sulle tasse e pensare all'energia? L'industria è un tema di sicurezza nazionale e se c'è un'emergenza di queste dimensioni i partiti devono indirizzare lì le risorse. Non lo diciamo per fare una battaglia corporativa, no, certo. Le chiusure di imprese vanno evitate, a maggior ragione ora che la nostra industria sta facendo meglio di quella tedesca e francese, che non si capisce bene insomma perché dovrebbe essere questo la cosa più rilevante. The day I finally saw you when you got back into town. I don't know if you saw me, 'cause I turned so quick around, hiding into traffic, clearly dying to be found. Ovviamente sul Corriere, come su tutti gli altri giornali, tante pagine sono occupate dalla campagna elettorale, ma ci sembra sinceramente più che sufficiente quello che già vi abbiamo letto dalle prime pagine. Quindi insomma non vorremmo continuare, anche perché più o meno sono slogan e poco più. Luca Monticelli sulla Stampa, sempre per rimanere al caro energia, bollette SOS imprese, il tema è sempre lo stesso. Qui si parte da un'iniziativa dell'associazione Ascom di Confcommercio, che ha preso l'iniziativa di mostrare all'ingresso dei negozi l'entità delle bollette del prima della crisi e dopo la crisi, anche se sinceramente mi sembra non è che a casa questa cosa non la vediamo, ecco. Continua la folle corsa del prezzo del gas, appunto si danno le cifre degli aumenti di ieri, una crescita del 10%, fiammate che interrogano l'Europa e la politica italiana, le dichiarazioni appunto della vice ministra e di Carlo Bonomi. Il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha firmato i decreti sul rafforzamento dei contratti di sviluppo per le imprese, 2 miliardi per 101 progetti, l'80% al sud. Il ministero dello sviluppo economico annuncia che saranno agevolati gli investimenti che puntano alla riduzione di almeno il 40% delle emissioni o del 20% del consumo di energia. Seconda Confcommercio, il caro bollette mette a rischio 120.000 imprese del terziario, 370.000 posti di lavoro da qui ai primi 6 mesi del 2023. A soffrire di più sono la media e grande distribuzione alimentare, che a luglio ha visto quintuplicare le fatture di luce e gas, la ristorazione e gli alberghi con aumenti tripli rispetto a luglio 2021, e i trasporti alle prese con i rincari dei carburanti. Allora, la grande distribuzione sinceramente non è che proprio ci preoccupi, perché se riusciamo, come dire, in qualche modo a invece incrementare la piccola distribuzione alimentare, forse se ne guadagna anche in salute per le persone e per i territori. Comunque risentono di questa situazione anche i liberi professionisti, le agenzie di viaggio, le attività artistiche e sportive e il comparto dell'abbigliamento. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, stima che la spesa in energia per il terziario nel 2022 ammonterà a 33 miliardi, il triplo rispetto al 2021 e più del doppio rispetto al 2019. Il CNA auspica un tetto al prezzo del gas, una priorità del paese su cui chiediamo l'impegno congiunto, insomma, di tutte le forze politiche. Per il settore del vetro il mercato è ancora positivo, con ordini in crescita, tuttavia il caro energia potrebbe incidere sulla competitività. Assovetro sollecita perciò l'esecutivo a intervenire. Le aziende termali, che assistono 3 milioni di italiani in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, sono preoccupate dei tempi della politica. Prospettive cupe anche per le discoteche. Il comparto dell'intrattenimento ha visto proprio quest'estate una vera ripartenza dopo due anni terribili dovuti alla pandemia. I rincari, però, sostiene Confesercenti, potrebbero far precipitare la situazione in autunno. Le bollette di luce e gas sono più che raddoppiate. Durissimo il commento di Paolo Agnelli, imprenditore leader dell'alluminio e presidente di Confimi, la confederazione dell'industria manifatturiera, che accusa l'immobilità della politica. Le aziende chiudono o falliscono e non stiamo facendo nulla per tutelarle dalla morsa dei costi dell'energia. Si pensi a salvare quel sistema Italia di cui ci si riempie la bocca. Non possiamo buttare via anni di sacrifici per colpa di inefficienze di governi miopi e sordi al problema. Questo è appunto l'intervento. Poi si prosegue con altri articoli, tra cui l'intervista a Paolo Scaroni, ex Eni ed Enel, di cui insomma non vi andremo a leggere l'intervista. Dice: l'Unione Europea dovrebbe pensare a una politica energetica per evitare di avere i prezzi più alti di tutti, questo sostanzialmente. E poi si parla anche sulla stampa molto di campagna elettorale, moltissimo, insomma, quasi tutto il giornale. E rimaniamo appunto sulle pagine di questo giornale per parlare un pochino di Covid, un argomento insomma che da molto tempo, da quando c'è la guerra, è scomparso dai giornali. Adesso c'è la campagna elettorale, è scomparsa pure la guerra. Covid, il contagio riparte, dopo 5 settimane di discesa tornano a crescere i casi, preoccupano gli over 60 che non completano la loro protezione. In Italia ancora 893.000 non vaccinati, quasi 2 milioni senza la terza dose e nessun piano chiaro per l'autunno inverno. Francesco Rigatelli, appunto, dopo 5 settimane torna a impensierire in vista della riapertura delle scuole. Le infezioni segnano un più 18,7% in 7 giorni, mentre le quarte dosi restano al palo, lasciando 14 milioni di over 60 e fragili a rischio. I nuovi contagi, rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe sulla settimana 17-23 agosto, sfiorano i 178.000, mentre scendono le terapie intensive e i ricoveri ordinari. Questa inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente Nino Cartabellotta, è dovuta in particolare al rimbalzo conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale. Gli ospedali non sono però sotto stress. Una sostanziale stabilità si registra anche sul fronte dei decessi. Ieri intanto ci sono stati 23.438 nuovi contagi, le vittime 84. 4, poi c'è il numero dei tamponi e così via. L'immunologo Sergio Abrignani: il virus cambia mediamente ogni 6 mesi, quarta dose subito senza aspettare le novità. E da qui passiamo direttamente al manifesto. E dal manifesto leggiamo qualcosa dagli esteri, a cominciare appunto dalla centrale di Zaporizhzhia che tiene il mondo in ansia, l'abbiamo letto già dalle prime pagine. L'impianto scollegato a causa di un incendio, è la prima volta che questo succede in 40 anni. Viene appunto specificato da Esternemo a pagina 6, è accaduto ieri con diverse interruzioni del servizio che hanno provocato diffusi blackout nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. E rilanciando le preoccupazioni sulla sicurezza dell'impianto, sempre più al centro del conflitto. L'operatore statale del settore nucleare ucraino Energoatom ha indicato in un incendio scoppiato vicino ai cavi dell'alta tensione le ragioni del collegamento saltato, assicurando che comunque i sistemi di automazione e sicurezza stavano funzionando regolarmente. E poi, rispetto alla guerra, si parla di 137.000 soldati in più per l'esercito russo, con Putin che allarga l'esercito. Ieri Putin ha firmato un decreto, appunto, si passa da 1.900.000 a 2.400.000 di militari dal 1 gennaio prossimo, e l'aumento appunto riguarda i soldati effettivi. Nel decreto non si entra poi nei dettagli dell'impiego. Poi si parla delle sanzioni sul gas della Total per i jet russi. Parigi: indagare la risposta governativa all'inchiesta di Le Monde su Total Energy, pubblicata mercoledì, è arrivata ieri. Il ministro dei trasporti francesi Bon ha chiesto un'indagine per verificare se il gigante petrolifero ha rifornito carburante ai caccia russi attraverso una joint venture locale. Poi sempre sul manifesto si parla ancora di esteri. L'ex premier Imran Khan libero su cauzione, contento lui e i suoi rivali. Si sta parlando di Pakistan. Mentre il Pakistan è attraversato dagli effetti di inondazioni che hanno già causato almeno 900 vittime, ieri è andato in scena anche un altro capitolo che non sconvolge l'ambiente ma la politica pakistana, da che il primo ministro Imran Khan è stato sfiduciato dal Parlamento 4 mesi fa. Giovedì mattina l'ex premier è dovuto andare in tribunale con 2 capi d'accusa per violazione della legge sul terrorismo, ma le acque molto agitate alla vigilia si sono subito calmate. Il tribunale, che già gli aveva garantito sino a ieri una cauzione preventiva, l'ha riconfermata, rimandando la cosa più temuta non solo dai giudici, cioè il suo arresto. Molto spazio poi sul manifesto, un'intera pagina, pagina 7, al Cile. Da una parte Emanuele Profumi da Santiago: solo la fionda dei movimenti difende la nuova Costituzione, campagna in salita per la Pruebo in vista del plebiscito, destra avanti con le fake news. Un processo partecipativo senza precedenti, qui insomma sono le dichiarazioni. Comunque in Cile la campagna per far approvare la nuova Costituzione tramite il plebiscito, che si terrà il 4 settembre, è entrata nella fase finale. La posta in gioco è alta, da questa scelta si definirà la sorte del processo costituente. Poi invece Claudia Fanti ci dà conto dell'arresto di Laitul, di Hector Laitul, il carismatico leader della coordinatora Arauco Maieco, che è stato arrestato e che abbiamo già letto dalla prima pagina. Non è stato un fulmine a ciel sereno, scrive Claudia Fanti, mercoledì scorso l'arresto di Hector Laitul, appunto leader della coordinatora Arauco Maieco, tra le forze autonomiste mapuche più impegnate nel recupero delle terre usurpate e nei sabotaggi contro il latifondo e le imprese forestali presenti nel Val Mapu, come è chiamato il territorio mapuche in lingua mapudungun. Accusato di furto il legname, di furto di legname e di violazione della sicurezza dello Stato, il portavoce della coordinadora, a cui lo Stato cileno è stato condannato a versare un indennizzo pari a 15.000 euro per le torture sofferte durante la dittatura, aveva già incendiato il dibattito politico con il suo invito a organizzare la resistenza armata in difesa del territorio, indicando la necessità di canalizzare la violenza verso il sabotaggio, mai verso atti di terrorismo, rispettando sempre la vita dei lavoratori. Salutato con grande soddisfazione dalle forze eredi della vecchia concertazione di centrosinistra, l'arresto di Laitul è destinato però a gettare benzina sul fuoco di un conflitto, quello tra Stato, comunità mapuche e imprese forestali, che si è fortemente inasprito negli ultimi anni e a cui il governo Boric si è rivelato finora del tutto incapace di dare una risposta che non sia quella militare. Con l'approvazione da parte del Congresso lo scorso 17 agosto della sesta proroga dello stato di eccezione della Araucania, la militarizzazione nell'area ha superato i 100 giorni e tutto indica che si prolungherà all'infinito, in maniera indefinita. E se la ministra dell'interno Sices continua a ripetere che non si tratta di una soluzione di fondo e che le soluzioni di fondo dobbiamo costruirle, le richieste del popolo mapuche continuano a essere ignorate. Per quanto nel mondo mapuche 1.800.000 persone, pari a circa il 10% della popolazione del Cile, le posizioni differiscano in maniera profonda su un punto, il consenso è abbastanza diffuso. L'attuale governo, al pari di quelli che l'hanno preceduto, non sta affrontando il nodo della questione, cioè la restituzione della terra usurpata nel processo di occupazione del Val Mapu da parte dello Stato, l'autodeterminazione e l'espulsione delle foreste, delle imprese forestali, a cominciare da quella più grande di tutte, l'Arauco, controllata dal gruppo Angelini Matte, che da sola possiede 1.117.000 ettari di terra. Eppure i dati forniti dalla rete Environmental Paper Network basterebbero a far scattare l'allarme. Tra il 75 e il 2007 le monoculture forestali sarebbero aumentate di 10 volte, occupando quasi la metà, il 43% del paesaggio del centro-sud cileno, a scapito dei boschi naturali. In questo quadro è difficile che la delusione tremenda nei confronti di Boric, di cui parla ad esempio Miguel Melin, rappresentante dell'Alleanza Territoriale Mapuche, non finirà per condizionare la partecipazione indigena al plebiscito del 4 settembre, tanto più che sul fronte del riconoscimento della plurinazionalità, uno degli aspetti più innovativi della nuova Costituzione, si registrano preoccupanti passi indietro. Tra le modifiche che le forze di governo, in caso di vittoria del sì, si sono impegnate a realizzare per convincere gli indecisi a optare per l'apruevo, cioè la nuova Costituzione, ci sono proprio quelle che interessano più da vicino i popoli indigeni. Così il documento diffuso l'11 agosto dai partiti che sostengono Boric assicura, tra l'altro, che le attribuzioni delle autonomie territoriali saranno coerenti con il carattere unico e indivisibile del territorio cileno, che il ricorso alla consultazione indigena potrà valere solo per le materie che riguarderanno direttamente i popoli originari e che la Costituzione indigena sarà sempre subordinata a quella ordinaria. You've had some time to yourself, unwind with yourself. You can do anything, so don't you
see you're so intelligent, amazing. Yeah, pray, pray.
Dal manifesto vi segnaliamo anche a pagina 11, uscire dalla pandemia oltre il neoliberismo, la sfida del materialismo sensibile nell'età della prestazione, sostanzialmente la recensione di Roberto Ciccarelli al libro di Federico Chicchi, Anna Simone, il soggetto imprevisto, neoliberalizzazione, pandemia e società della prestazione, un libro uscito per i tipi di Meltemi, un libro che, scrive Ciccarelli, rappresenta un'occasione per comprendere come la politica dei governi contro il Covid non abbiano portato al rilancio dello Stato sociale e a un redivivo patto sociale, un'idea ancora diffusa nel dibattito anche a sinistra. Queste politiche non hanno risolto in alcun modo i problemi della sanità, della scuola o del welfare e hanno invece rilanciato ciò che gli autori definiscono processi di neoliberalizzazione dell'economia, della società e delle relazioni. Si pensi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, un concentrato di tutte le politiche neoliberali presenti e futuri fondato su un teorema: la libera concorrenza del mercato serve a garantire la giustizia sociale, l'associazione tra concetti opposti e buoni per ogni uso e stagione, crescita, resilienza, serve a rinnovare l'ingiunzione paradossale sulla quale si fonda l'età neoliberale in cui viviamo. Pensare che la concorrenza porti alla giustizia è la conferma che le classi dominanti non hanno alcuna intenzione di cambiare il mondo che ha portato al capitalismo dei disastri. Continua poi questa recensione, che appunto di questo libro di Chicchi e Simone, che trovate a pagina 11 del manifesto di oggi.
My children, who do we call the enemy? Because we have and they have not, my children, because they want what we have got.
Quanto riguarda il quotidiano Domani, vi leggiamo invece, vi diamo conto di un articolo che è uscito ieri, scusate il gioco di parole, insomma è uscito ieri su questo quotidiano, ma l'argomento di cui abbiamo trattato anche insomma da questi microfoni, trovate il podcast sul sito di Radio Onda Rossa, ci sembra estremamente importante, riguarda il tema è, diciamo, migrazione nella manica, così scrive il quotidiano Domani. Il Regno Unito pianifica una nuova espulsione in Ruanda dei richiedenti asilo, quello che veniva chiamato il piano Ruanda, che poi sembrava fermato. Alcuni richiedenti asilo hanno ricevuto delle lettere dal governo britannico, saranno espulsi con voli diretti in Ruanda. Questa strategia fa parte di un accordo che vuole limitare gli attraversamenti illegali del canale della Manica. Le organizzazioni umanitarie si oppongono, vengono violati i diritti umani. Il Ministero dell'Interno britannico sta pianificando un nuovo volo di espulsione verso il Ruanda per i richiedenti asilo. E quanto scrive il Guardian, secondo cui dei richiedenti asilo hanno ricevuto delle lettere in cui viene detto loro che le domande di asilo presentate sono ritenute inammissibili. La lettera del governo continua dicendo che l'intenzione è inviarli in Ruanda per far elaborare lì le loro inchieste. Vi ricordiamo che il piano Ruanda è ora un accordo, appunto, tra il Regno Unito e il Ruanda, che veniva pagato dal Regno Unito per mandar loro tutti i richiedenti asilo o gli immigrati che venivano espulsi di qualunque fosse la loro provenienza. La lettera del governo continua dicendo che, appunto, che l'intenzione è inviarli in Ruanda per far elaborare lì le loro richieste. I richiedenti asilo hanno 14 giorni per sollevare obiezioni sul loro trasferimento. Le organizzazioni umanitarie non sono favorevoli a tale provvedimento, dicono che i rifugiati non dovrebbero essere mandati in Ruanda per via delle violazioni dei diritti umani. I richiedenti asilo infatti rischiano di essere costretti a arruolarsi nell'esercito del paese oppure di essere mandati a combattere negli stati vicini. In questo contesto Claire Mosley, la fondatrice dell'organizzazione benefica Care for Calais, ha detto al Guardian che sia il Ministero degli Esteri che Priti Patel, segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, sono a conoscenza della situazione. L'espulsione è prevista a partire dal prossimo 5 settembre, ma un'udienza dell'altra corte dovrà determinare se tale politica di espulsione in Ruanda dei richiedenti asilo sia lecita o meno. Un portavoce del Ministero dell'Interno ha detto: la nostra partecipazione con il Ruanda fa parte di una strategia per rivedere il sistema di asilo che non funziona, interrompere un modello di business. Sempre la stessa cosa, dice: li sbattiamo fuori, violiamo tutti i loro diritti, perché se no c'è chi ci fa i soldi. Siamo sempre stati chiari che continueremo a portare avanti la partnership per prevenire la perdita di vite umane nella Manica e stiamo continuando a informare coloro che giungono al Regno Unito attraverso rotte pericolose, illegali e non necessarie, che potrebbero essere ricollocati in Ruanda, dove avranno l'opportunità di chiedere asilo e essere aiutati a costruirsi una nuova vita. Nessun tribunale ha stabilito che questa partnership è illegale, questo appunto dice il governo del Regno Unito. Lo scorso aprile l'Alta Corte del Regno Unito aveva confermato l'espulsione in Ruanda di 31 persone. Quel primo volo era stato autorizzato in attuazione di un accordo bilaterale tra i due paesi, che ha lo scopo di dissuadere, appunto, i migranti ad attraversare la Manica. Con questo accordo il governo britannico invierà in Ruanda chiunque entri illecitamente nel Regno Unito a partire dal 1 gennaio 2022. Secondo le autorità ruandesi, il governo britannico pagherà fino a 120 milioni di sterline, quindi 144 milioni di euro, affinché i richiedenti asilo vengano integrati nelle comunità ruandesi. Il primo volo programmato era appunto lo scorso 14 giugno, che poi è stato bloccato dopo un'azione legale. Di questo appunto si parlò da questi microfoni. Il 22 agosto il governo di Londra ha reso noto che il numero di persone che hanno attraversato il canale della Manica in piccole imbarcazioni ha raggiunto un nuovo picco. Secondo i dati del Ministero della Difesa sono stati rilevati circa, e sentite che i numeri sono veramente ridicoli, 1.295 persone. Insomma, il Regno Unito siamo quasi a 100 milioni di abitanti.
Tutto, buongiorno.
Quindi, insomma, non si capisce bene, cioè si capisce assolutamente tutto, ma insomma la propaganda è fatta su numeri che non hanno veramente senso.
Are down now that the
Rimanendo insomma in tema di rifugiati, parliamo di Etiopia, ne parliamo dal sito Valigia Blu, nessuna via di fuga, la tragedia dei rifugiati eritrei in Etiopia. L'articolo è di Sara Miller, una ricercatrice della Georgetown University. L'Etiopia ospita da anni un considerevole numero di rifugiati eritrei. Prima del recente conflitto, circa 100.000 rifugiati eritrei vivevano in campi nella regione settentrionale del Tigray. Sono fuggiti da alcune delle peggiori condizioni al mondo, tra cui persecuzioni diffuse e arruolamento militare forzato. L'Eritrea è un paese altamente autoritario. Chi parla o è anche solo sospettato di opporsi alla politica del governo è imprigionato per anni, torturato, giustiziato e fatto sparire. E vi ricordiamo che tantissimi e tantissime rifugiati e rifugiate eritrei sono anche nella nostra città, ai quali e alle quali non viene garantita assolutamente quello che l'asilo politico internazionale dovrebbe garantire. Tornando all'articolo di Sara Miller, tuttavia, dalla fine del 2020 i rifugiati eritrei si sono trovati coinvolti nel conflitto tra le forze del Tigray, il governo centrale e altri gruppi armati regionali, insomma un conflitto di cui abbiamo cercato di dar conto da questi microfoni, visto il silenzio mediatico imbarazzante. Quindi questi rifugiati si sono trovati coinvolti nella guerra, il conflitto si è rapidamente trasformato in una guerra civile a tutti gli effetti, con pericolose dimensioni etniche, e quindi molte zone dell'Etiopia sono diventate pericolose per i rifugiati. Sono stati compiuti passi verso la pace, ma resta l'emergenza umanitaria. Infatti il Programma Alimentare Mondiale ha appena annunciato che potrebbe esaurire le scorte di cibo per i rifugiati già a ottobre se non si interviene. Sara Miller scrive: sono un'esperta di questioni legate ai rifugiati e di recente ho pubblicato un rapporto per evidenziare le esigenze specifiche dei rifugiati eritrei. Il rapporto raccoglie dati provenienti da interviste a rifugiati dall'ONU, dall'ONG, da governo e società civile. Ho scoperto che i rifugiati eritrei nel Tigray e in altre parti dell'Etiopia sono stati attaccati da quasi tutti i gruppi combattenti. Prima del conflitto l'Etiopia era considerato un luogo sicuro per i rifugiati. Ospita una delle più grandi popolazioni di rifugiati in Africa e una delle potenze economiche del continente. Ma ora è chiaro che per i rifugiati eritrei, così come per altre popolazioni, stanno lottando per la propria incolumità. I rifugiati eritrei sono stati attaccati dalle forze di difesa nazionale etiope, dalle truppe eritree, da gruppi del Tigray, da milizie amriane e da altri. In alcuni casi sono stati colti involontariamente in trappola, in altri casi sono stati presi di mira per motivi etnici, poiché anche gli eritrei parlano il tigrino e possono diventare un bersaglio per chi attacca i tigrini. Sono stati anche attaccati dalle truppe eritree, in alcuni casi persino rapiti e riportati in Eritrea. Le Nazioni Unite e la comunità umanitaria in generale non hanno i mezzi per garantire loro sicurezza, né tantomeno per aggiungerli con aiuti consistenti e adeguati. All'inizio del conflitto le truppe eritree sono entrate in Etiopia e hanno distrutto i campi profughi eritrei di Izaz e Shimelba, nella parte settentrionale del paese. Decine di migliaia di rifugiati eritrei sono stati costretti a fuggire nella zona di guerra del Tigray. Altri sono stati uccisi o rapiti per tornare in Eritrea o sono diventati bersaglio di altri gruppi, mentre alcuni sono riusciti a raggiungere altri campi in Etiopia o in paesi vicini come il Sudan. La maggior parte è rimasta senza un posto dove andare. Per essere chiari, anche la popolazione della regione etiope del Tigray, così come alcune parti dell'Amhara e dell'Afar, ha incontrato in gravi difficoltà nel corso del conflitto. La carestia è stata usata come arma nel Tigray. Secondo il Programma Alimentare, 2 milioni di persone sono oggi gravemente affamate. Anche le violazioni dei diritti umani, tra cui le violenze sessuali, massacri e detenzioni diffuse, sono state ampiamente denunciate nel corso del conflitto, anche da questi microfoni, torno a ricordare. A peggiorare la situazione, l'Etiopia sta affrontando una siccità paralizzante che potrebbe essere la peggiore degli ultimi 40 anni. Questo scenario si sta già ripercuotendo sull'intera regione e i rifugiati dovranno affrontare ulteriori sofferenze. Anche se il governo etiope rinnovasse l'impegno di proteggere e assistere i rifugiati sul proprio territorio, come è vincolato a fare per il diritto interno e quello internazionale, potrebbe garantire protezione e assistenza ai gruppi di sfollati in un panorama politico di sicurezza etnico così frammentato, si chiede appunto l'autrice. In realtà, anche se oggi si raggiungesse la pace, l'assistenza umanitaria aumentasse, l'Etiopia faticherebbe comunque a fornire protezione e assistenza nei prossimi anni. Se l'Etiopia è innanzitutto responsabile della protezione dell'assistenza ai rifugiati sul suo territorio, il regime globale dei rifugiati impone che anche il resto del mondo abbia il dovere di aiutare, eccetera, eccetera. Si arriva appunto, si parla poi della situazione nel mondo, dei pochi accessi, dei numeri bassi che si concedono per il rifugio politico in quello che si autodichiara Occidente, e sebbene l'aumento della capacità di reinsediamento negli Stati Uniti e in altri stati sia una risposta importante a lungo termine, ci sono altri passi immediati che devono essere compiuti. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ONG, altri membri della comunità devono continuare a insistere sul libero accesso a tutte le parti dell'Etiopia, compresi i campi assediati dove gli eritrei sono fuggiti o sono stati costretti a risiedere. Infine si deve continuare a lavorare, scrive Sarah Miller, per una pace ovviamente duratura. Questo perché insomma sui nostri giornali di carta gli esteri sono veramente poco praticati in periodo poi di elezioni, praticamente scompaiono. E quindi vi diamo lettura anche brevemente da un altro sito, qui ce lo segnala Rassegna Stampa Alternativa, una rassegna stampa su Telegram. Qui si sta parlando del sito Green Report, che segnala oggi il Tagikistan che rimpatria con la forza i profughi afghani. Viene condannato dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, appunto, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati è molto preoccupata per la continua detenzione e deportazione di rifugiati afghani in Tagikistan e avverte il governo autoritario di Dushanbe, cioè del Tagikistan, che costringere le persone in fuga dalla persecuzione a ritornare nel loro paese contro la loro volontà è illegale e mette a rischio vite umane. Gran parte dei profughi afghani fuggiti in Tagikistan sono di etnia tagica e sono fuggiti dagli scontri tra le milizie tagiche afghane e i talebani, che hanno preso il potere dopo la fuga delle truppe USA NATO e occupato anche la regione del nord dell'Afghanistan. L'UNHCR denuncia che, nonostante i suoi interventi per formare deportazioni, il 23 agosto 5 afghani, tra cui una famiglia composta da 3 bambini e la loro madre, sono stati rimpatriati in Afghanistan attraverso il checkpoint di confine di Panji Poyon nel Tagikistan meridionale. La direttrice della protezione internazionale dell'UNHCR ha detto che il Tagikistan deve smetterla di detenere e deportare i rifugiati, un'azione che chiaramente mette a rischio vite umane. È dal 2021 che l'Alto Commissariato ha registrato molteplici episodi di detenzioni, rimpatri forzati e non ammissione di persone bisognose di protezione internazionale. E appunto in questo paese che è al confine con l'Afghanistan. Left her at the epicenter, we were trembling dutifully, and then I left him too. I left parts of me singing rock-a-bye, rock-a-bye baby, rock-a-bye, the baby that is me, rock-a-bye, rock-a-bye baby, rock-a-bye, till I'm fast asleep, rock-a-bye, rock-a-bye baby.
maybe. Rockabye, the baby that is me. Rockabye.
Abbiamo visto sulle prime pagine dei giornali spazio un po' su tutte le testate all'ennesimo femminicidio, all'ennesima morte di una donna avvenuta per la guerra quotidiana della violenza maschile contro le donne, il caso il femminicidio appunto di Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna. Ve lo leggiamo da uno, insomma, più o meno le parole si rincorrono analoghe sulle varie testate. La Stampa, pagina 21, la firma di Filippo Fiorini: Alessandra si doveva salvare, la famiglia denuncia. La famiglia dice che la denuncia è caduta nel vuoto, il procuratore non c'erano rischi concreti, Cartabia invia gli ispettori. Sintetizza l'articolo appunto che nell'estate del 2021 inizia la relazione sentimentale con una frequentazione saltuaria a distanza. Nel giugno 2022 lei interrompe la relazione, ma lui la perseguita e minaccia. A fine luglio arriva la denuncia. La sera del 23 agosto l'uomo si apposta sotto il condominio dove vive la donna e la aggredisce uccidendola. Il secondo giorno dall'omicidio di Alessandra Matteuzzi finita martedì sera a colpi di martello dall'ex fidanzato sul portone di casa a Bologna è stato quello dei biglietti di condoglianze e dei fiori depositate, ma anche quello delle polemiche. Da un lato e con toni diversi, la famiglia della vittima, le attiviste per i diritti delle donne come Jessica Notaro, il presidente della CEI, Monsignor Zuppi, i semplici cittadini che si sono chiesti perché la 56enne che aveva denunciato il suo stalker 26 giorni fa non sia stata protetta a sufficienza. Dall'altro il procuratore del capoluogo emiliano Amato che difende l'operato dei PM dicendo abbiamo seguito la legge ed è stato fatto il possibile. Poi il ministro, io direi la ministra della giustizia Cartabia, che manda gli ispettori in procura per verificare se sia veramente stato così. Mi domando se quello che hanno attivato per mia cugina fosse il codice rosso o un codice bianco. L'avvocato e direi l'avvocata Sonia Bartolini, presidente della Casa delle Donne di Pavullo, in provincia di Modena, è parente stretta di Sandra, lo dice e poi si scusa per il sarcasmo. Io non accuso la magistratura, precisa. Le carenze sono del legislatore nelle leggi. Mi si spieghi com'è possibile che lei avesse fatto una querela circostanziata per reati persecutori e si sia trovata quell'uomo a casa. Gli doveva essere impedito di venire a Bologna, non emettere un divieto di avvicinamento a 200 metri come sarebbe stato probabilmente fatto se si fosse agito in tempo. Il riferimento è a Giovanni Padovani, calciatore 27enne nato a Senigallia, da alcuni anni impegnato nei dilettanti in Sicilia, dove nel 21 era anche stato scelto per una campagna sulla violenza contro le donne. Nei confronti di quest'uomo che dietro alle sembianze di un indossatore di altra moda nascondeva una gelosia patologica, e qui si arriva ha un aggettivo che non so, non direi che c'è un'utilità, perché si torna a a inquadrare la violenza maschile sulle donne come una malattia che quindi funziona anche un po' da giustificazione, che l'ha portato a perseguire la donna che diceva di amare e a ucciderla. Poi insomma ci sono altre dichiarazioni della famiglia e di altri soggetti. C'è anche una foto in cui l'omicida Giovanni Padovani appunto era stato utilizzato per una campagna contro la violenza sulle donne, e questo insomma come dire un paradosso incommentabile. E su questo ci fermiamo qua, vi diamo ancora qualche titolo, questi però dalla cronache di Roma.
Get by in the sky when you die. That's a lie. Holy rollers and jumpers come out, and they roll and they jump and they shout. I'll give your money to Jesus, they say, and you'll eat on that glorious day. Hey, you will eat by and by in that glorious land in the the sky.
Way up high.
Work and pray.
Work and pray.
Live on hay.
Live on hay.
You'll get by in the sky.
Cronaca di Roma del Messaggero. Rifiuti, emergenza roghi, più di 100 episodi negli ultimi 6 mesi. 5 quartieri più colpiti dal fenomeno. Lama rimosso nel 2021 28 tonnellate di spazzatura che era stata bruciata. E 5 quartieri sono da codice rosso: Tiburtina, Cinecittà, Monteverde, Portuense e Ostia. Hanno avuto più di altri i loro cassonetti andati a fuoco. In tutta la capitale Ama è intervenuta per ripulire 115 postazioni, portando via 28 tonnellate di immondizia bruciata. Poi insomma ci dovremmo anche chiedere quanta immondizia c'è per strada, quanti sterpi vengono lasciati così in mezzo alla città in un clima di siccità molto grave. Poi ci sono chiaramente i roghi. Poi si arriva allo schifo solito del Messaggero. C'è una foto che riguarda piazza di Porta Maggiore, tour con vista sulle favelas, il degrado che turba i turisti. Quindi il problema non è che ci sono persone che vivono per strada e non possano far altro che accamparsi là dove capita senza nessun aiuto. Il problema è il turbamento dei turisti, che turba molto il Messaggero. E poi sempre su questa prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero troviamo un riferimento a 190 milioni per aiutare gli alunni per la riapertura delle scuole. È un articolo che poi troviamo a pagina 36 della cronaca. Residenze, mense, libri dalla regione: 197 milioni per aiutare gli studenti, piano in vista di settembre per gli alunni delle elementari e medie e per gli universitari, quindi immaginiamo medie, inferiori e superiori, sostegni rivolti anche a docenti e ricercatori. La riflessione alla base è chiara: lo studio non può essere un lusso, e in tempi in cui le difficoltà economiche di centinaia di famiglie non sono ancora risolte, è necessario poter garantire il diritto ai giovani per acquistare libri di testo, iscriversi all'università, frequentare scuole professionali e avere anche un supporto psicologico gratuito dopo 2 anni di Covid. Da qui, dopo il pacchetto di aiuto che la regione ha licenziato proprio per salvaguardare il diritto allo studio in vista delle riaperture delle scuole il prossimo 15 settembre e della ripresa dei corsi universitari, il piano, che cuba ben 197 milioni di euro di aiuti, infatti non è indirizzato solo a quest'ultimi a poter richiedere i contributi e i rimborsi, potranno essere anche le famiglie con i figli iscritti tanto alle medie che alle superiori. Per quanto riguarda i progetti, dai 3 milioni di euro complessivi e rimborsi fino al 30% del costo di copertina saranno riservati agli studenti iscritti alle scuole medie e superiori. È la prima volta che la regione licenzia questo tipo di aiuti in un momento in cui i rincari si sono registrati anche sui libri di testo e già erano veramente parecchio cari. Per i liceali poi, e per chi frequenta gli studi tecnici e professionali, altri 2 milioni saranno destinati a corsi ed eventi di orientamento e formazione, 1.100.000 per contributi finalizzati a corsi di formazione o alle spese per gli studi di figli di lavoratori in cassa integrazione a 0 ore. Si investe anche sulla formazione all'estero con 2 milioni per soggiorni formativi. E 3 milioni sono destinati ai docenti delle scuole di infanzia e delle scuole elementari e medie con incarica a tempo determinato. 10 milioni saranno i contributi per i ricercatori e gli assegnisti di ricerca, così via. Con questo dettaglio è qualcosa su cui monitoreremo insomma da questi microfoni con l'arrivo di settembre.
On as you do, on as you do. I've got sunshine, oh baby, on a cloudy day. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby.
Per quanto riguarda Roma del Corriere della Sera, il primo titolo, strisce blu, aumenti e risparmi, intervista con l'assessore ai trasporti, metro e bus saranno pronti per il rientro a scuola, le strisce blu costeranno di più nelle zone più affollate, di meno in altre, lo annuncia l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, aggiungendo che per l'inizio della scuola il sistema trasporti sarà pronto, non è mai stato pronto negli ultimi anni, vediamo che vorrà dire. A breve infatti torneranno in servizio 11 treni della metro C e 6 della linea B dopo la revisione dell'ANSFISA che ha dato il via libera e si dice anche che sul bus il biglietto gratuito per chi vive in periferia. Il secondo titolo è un caso che in realtà abbiamo trovato su tutti i giornali, anche sulla prima del Messaggero di Roma, morto in scooter, l'agente ubriaco e drogato in cella. È stato arrestato Andrea P., 46 anni, il fatto che non si dica il cognome sarà perché è un poliziotto, perché in genere vengono assolutamente messi, il poliziotto che ha travolto e ucciso il ventenne Simone Sperduti mentre era in scooter al Prenestino. L'accusa è di omicidio stradale aggravato dall'assunzione di alcol e droga, il tasso alcolemico era il doppio rispetto al limite. Questo è quanto dice appunto la prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Arrestato il poliziotto della Polfer che era già stato sospeso, stava per essere licenziato, così si dice, quindi svolta nell'indagine sulla morte di Simone Sperduti, travolto da un'auto nella notte di mercoledì in via Prenestina. I vigili urbani hanno arrestato il poliziotto coinvolto nell'incidente. Vi lasciamo solo un attimo di musica per entrare in contatto con una compagna che proprio su questo argomento interverrà.
I want you forever, forever by my side. I need you, darling, darling, to be my bride. Oh, baby, let bygone be bygone. Let's get together again.
Ed eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E appunto abbiamo raccontato in breve quello che è successo.
Ma insomma, la storia di Simone,
la storia di Simone, se la vuoi raccontare anche più ampiamente, insomma.
E niente, è il nipote di due nostre compagne, due amiche che noi conosciamo bene, ed è una tragedia vera, perché 19 anni, venire ammazzato per strada. Veramente, sto ragazzo si era diplomato, poi si era messo a fare il magazziniere, perché chiaramente non è che c'è altro per i ragazzi di Centocelle, non stiamo ai parioli, insomma, ovviamente. E lavorava, aveva studiato, cercava di fare una vita di 20 anni. E questo signore, di cui non si è un signore, questa merda, se mi permettete, perché una persona che si mette alla guida strafatto completamente e di alcol e di sostanze stupefacenti è una merda, e questo l'ha ammazzato, però ci ha avuto da parte di non si capisce perché è stato allontanato prima dalla polizia, non si riesce a sapere niente, praticamente come succede sempre quando gli assassini, gli stupratori sono poliziotti, non c'è cioè una cortina bella stretta di difesa che gli fanno le istituzioni e anche i giornali.
Tanto che non pubblicano neanche il cognome, dicevo prima.
Esattamente,
appunto.
Capito? Esattamente, mentre viene ovviamente in questo sistema di merda, ripeto perché sono avvelenata, ogni cosa che fa un'immigrata, un immigrato, vengono raccontati chi è, chi non è, che ha fatto già, che non ha fatto, quello che gli manca. Qui ci sta sempre una difesa d'ufficio, non solo delle forze dell'ordine, ma della stampa, dei nostri politici, che non vanno in televisione a dire vogliamo che nel momento in cui commetti un reato sei trattato come tutti, e quindi chiaramente hanno un canale privilegiato. Questo non si saprà mo che farà, sarà a Regina Coeli, non è tanto quello, benché io sinceramente per i poliziotti mi piacerebbe vederli in galera e vederli vivere quello che fanno vivere agli altri, insomma. Però la cosa che mi lascia basita è che veramente si parla ormai tranquillamente di strage sulle strade di Roma, no?
Sì, anche strade italiane, perché l'altra... ne abbiamo lette diverse, insomma in realtà ci sono vari riferimenti a vari incidenti stradali, un altro che c'era anche ieri, un 17enne. Ieri un 17enne di Treviso è morto mentre era in bici, messo sotto da un SUV. Sì. E poi c'era sabato scorso a Pordenone un 15enne appunto travolto, quello penso a cui si stessi per riferire te, dalla soldata statunitense ubriaca a Pordenone.
Esattamente, mi riferivo a quello perché avevo sentito anche un'intervista a un testimone che diceva che la soldata dell'esercito più forte del mondo, dell'esercito dell'impero, la soldata era strafatta pure lei, ubriaca, non si è fermata. Non è vero che si è fermata, a quanto diceva il testimone, ma al di là di questo ci abbiamo pure lì, come c'è stato per il Cermis, come c'è stato per tutto, dalla strage d'estate al caso Moro, a tutto ci abbiamo gli americani, come si chiamano, ci abbiamo la CIA. Questa verrà portata sicuramente agli Stati Uniti e non si farà un giorno di galera, a parte questi pochi che si farà per dire, per far sapere a tutta la stampa che è tanto dispiaciuta. Insomma, ci sta un, come dire, se beccano un ragazzino o una canna in tasca, te lo portano dentro e magari gli fanno passare veramente una brutta serata, un brutto quarto d'ora, e comunque lo rovinano perché denunce, cose del genere. Mentre i signori poliziotti, i signori delle cosiddette forze dell'ordine, si sa, io ho 70 anni, io mi ricordo benissimo negli anni 70, primissimi anni 70, quando andavano via i gipponi da Piazza Venezia dopo le manifestazioni, sotto c'era un tappetino, all'epoca era ancora così, de bottigliette dei liquori. Questi se strafanno, li abbiamo visti a Genova, li vediamo, li riconosciamo, sono arroganti perché sono impuniti dal giornalismo, dalla politica, e sono protetti dalle cosiddette forze dell'ordine. È una cosa vergognosa, perché una persona di 19 anni, a parte che ci potrebbe aver avuto pure 50 anni, però ti colpisce di più, che tu levi proprio la vita, le esperienze di vita, le cose belle che possono esserci nell'arco di una vita, gliele togli a una creatura di 19 anni che se sta arrampicata per poter campare. Cioè veramente è una cosa indecente. Non dimentichiamoci mai che dopo l'assassinio di Carlo Giuliani, dopo le torture di decine di persone, nessun poliziotto ha pagato niente per Genova. Quindi il filone è sempre lo stesso: polizia uguale potere, potere uguale criminalità. E quando poi mi si parla di Confindustria, io veramente vorrei che la cominciassimo a chiamare Confer Profitto, perché il fatto di non parlare più di padroni, il fatto di non chiamare più le cose con il loro nome, ha edulcorato pure nella testa della gente la Confindustria. Sono tutti quelli che ci devono garantire il lavoro, sono quello che sono, la Confprofitto, che ha fama. e mette in ginocchio una popolazione, insomma, qui in Italia fanno loro, ma insomma è internazionale la borghesia e il capitale, ecco. Scusate, ma sono veramente sconvolta.
Noi ti ringraziamo molto per questo intervento e anzi, insomma, tutta la nostra solidarietà. La solidarietà di questa radio alle compagne a cui facevi riferimento, insomma alle persone che volevano bene a questo ragazzo che è morto appunto sulla strada al Prenestino 2 giorni fa.
Esatto. Io ringrazio voi e va bene, buone cose e buon lavoro, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao. You are my sister, and I love you. May all of your...
Poc'anzi parlavamo di scuola e chiudiamo la rassegna stampa proprio con un intervento sulla scuola di Chiara Saraceno dalle pagine di Repubblica. Si fa riferimento, insomma, a una sorta di polemica che c'è stata sempre al meeting di CL, di Comunione e Liberazione, in quel di Rimini, che riguardano le proposte sull'obbligo scolastico. L'articolo si intitola "Se l'obbligo aiuta i genitori", le ostilità alla proposta del PD di rendere obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia, della scuola dell'infanzia, cioè della scuola dai 3 ai 6 anni, quella della prima, della materna, della primaria, ha suscitato due tipi di reazioni negative diverse. Una tutta ideologica, che accusa la proposta di sovietismo di voler strappare i bambini dalle cure familiari, ovviamente intendendo materne, si immagina allo scopo di volerli indottrinare precocemente, anche se non è chiaro a che cosa. Riecheggia l'obiezione dall'allora presidente Nixon negli anni 60 del secolo scorso, quando pose il veto appunto a una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti che intendeva introdurre in ordinamento scolastico quella scuola dell'infanzia che era ampiamente diffusa nella maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa. Riecheggia anche le obiezioni rivolte a lungo da parte del mondo cattolico al tempo pieno della scuola elementare, con lo stesso tipo di motivazioni, salvo accettare senza problemi che le scuole private confessionali spesso facciano concorrenza a quelle pubbliche proprio perché offrono il tempo pieno. Stamattina, prima di aprire questi microfoni, sentivo la lettura di questo articolo da parte di un giornalista del Sole 24 Ore che si chiedeva: ma come mai al meeting di CL avranno fischiato la proposta dell'aumentare l'obbligo scolastico? E mi coglieva un po', mi stupiva questo cadere dalle nuvole da parte del giornalista, perché questa appunto è una posizione storica dei cattolici, una diffidenza assoluta verso la scuola pubblica, l'idea che i figli e le figlie devono essere nelle mani delle famiglie, le quali devono decidere della loro educazione. Ma continuando con la lettura dell'articolo di Chiara Saraceno, l'ostilità, scrive infatti, a ben vedere non riguarda il servizio in sé, che infatti è fruito, il servizio in sé sarebbe la scuola materna, dal 90% circa della fascia d'età interessata, tra offerta pubblica che copre il 78%, paritaria e privata. Riguarda il fatto che sia pubblico, ovvero sperabilmente pluralistico, aperto alle differenze, inclusivo di tutti, per offrire ai bambini opportunità di crescita non vincolate esclusivamente alle risorse economiche e culturali e alle opzioni valoriali dei genitori, pur nel rispetto di quest'ultime. È motivata dalla rivendicazione di un diritto proprietario dei genitori sull'educazione, quindi anche sulle chance di vita dei loro figli e figlie. Un diritto proprietario che finisce sia per ribadire le disuguaglianze e la loro riproduzione intergenerazionale, sia cristallizzare le differenze culturali e valoriali. Il secondo tipo di obiezione riguarda il costo che comporterebbe un ampliamento dell'offerta delle scuole pubbliche e paritarie. Costo, peraltro, non proibitivo, vista la loro già ampia diffusione, a differenza dei nidi. La domanda a cui si deve rispondere chiedere preliminarmente è se si condivide l'idea che occorre contrastare il più precocemente possibile le disuguaglianze nello sviluppo e nelle capacità dovute alle condizioni innanzitutto, ma non solo, socio-economiche, documentate da un'ampia letteratura scientifica. Universalizzare la frequenza di spazi educativi extrafamiliari è uno strumento essenziale per favorire parità, pari opportunità di sviluppo e crescita, riducendo anche le disuguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno i tassi di copertura sono infatti inferiori a quelli del Centro-Nord, anche se ben più alti di quelli denunciati dall'onorevole Carfagna nella sua incomprensibile critica alla proposta Letta, mettendo insieme nidi e scuole dell'infanzia. E molte scuole dell'infanzia nel Mezzogiorno sono a tempo parziale e senza mensa, una scarsità di offerta organizzativa che spinge molte famiglie non già a tenere i bambini a casa, ma a iscriverli precocemente alla scuola primaria. Porsi l'obiettivo di un'offerta universale gratuita di qualità significa porre le basi delle pari opportunità e di adempimento dell'articolo 3 della Costituzione. Ciò faciliterebbe anche le pari opportunità tra madri e padri, creando anche buona occupazione. Non chiamiamolo obbligo se la parola non piace, anche se è una scelta già fatta dal 90% dei genitori, e chi non la fa è spesso proprio chi, straniero in condizioni di forte marginalità sociale, dovrebbe essere incoraggiato a mandare i bambini alla scuola dell'infanzia. Chiamiamola offerta universale e gratuita a favore dei più piccoli e anche dei loro genitori. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina, ma vi chiediamo di rimanere con noi, perché tra poco ci collegheremo con Foggia e con una manifestazione che già è partita. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in voce.